Sei. Halifax, Nova Sobre 2006. Vuoi presentarti?
Sì, senz'altro. Sono Giobattista Gardin, nato a Prodolone, comune di San Vito Valtagliamento, provincia di Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia in Italia. Io veramente sarei nato ai tempi della provincia di Udine ancora, perché Udine e Pordenone erano tutta una provincia a quei tempi.
Che anno era, che giorno era?
Il 22 marzo 1931.
All'ospedale di Provolone, no, non c'è l'ospedale.
No, no, a casa. Ah. A casa, come si usava a quei tempi nelle case di campagna, non c'erano tante amenità. Dunque l'ospedale erano per le persone che, appunto, primo che potevano pagarlo, secondariamente che non erano totalmente anormali, nel senso di se prevedevano delle difficoltà andavano là, ma dico normalmente la norma era che c'era l'allevatrice che passava da famiglia a famiglia, la signora Teresina, che era signorina e che lei era quella che portava i bambini alla luce.
Quindi in quegli anni la normalità era ancora nascere, sì, in casa, sì. Pensavo che un po' più là
siamo tutti dietro. Nati in casa nostra, 6 di noi, 5 maschi e una femmina.
Sì, tutti. Quindi anche voi, famiglia abbastanza numerosa.
Senz'altro, eravamo lì parecchi di noi. Il papà e la mamma hanno sempre provveduto per i nostri bisogni. Dico, non c'erano larghezze, c'erano piuttosto strettezze, però non ce le hanno mai fatte notare. L'unica cosa che si sapeva dire, guarda, non ci sono soldi veramente. Allora si cambiava discorso immediatamente. Si mangiava quello che era in tavola, mai rifiutato niente, perché quello che era quello lì, non ce n'era altri.
Non c'era alternativa.
No, non c'erano altre cose.
Per curiosità, ma avevate, che ne so, qualche duno, qualche amichetto che aveva qualcosa più di voi, desideravate?
C'erano senz'altro. C'erano, però non abbiamo mai invidiato gli altri, che mi ricordi io.
Ecco, eravate comunque quello che avevate.
Piuttosto ogni tanto ti veniva quel pensiero di rabbia di non poter fare come loro. Era una cosa che passava perché eri così occupato o nel gioco o nella scuola, quando si andava a scuola, che chi si ricordava? Dopo un attimo era tutto finito.
A cosa giocava con i suoi fratelli?
Con i miei fratelli? Qualsiasi cosa, saltare fossi, anche darci qualche bello schiaffo ogni tanto. Ragazzi sono ragazzi. Si andava a nidi, si andava a pescare nei fossi, tutte quelle cose lì che si fanno da ragazzi. Tanto è vero che quando ho fatto l'operazione del cuore aperto, dico, quello lì è stato il sogno che ho avuto, mentre che ero sotto anestesia, mi è venuto in mente tutte queste cose della prima gioventù, con i miei fratelli, saltare fossi, tutte queste cose qua, e lì c'erano i nonni, il papà e la mamma che si parlavano insieme. Ad un certo momento mi è venuto il pensiero, dico, ma questa gente qua è morta, dico, i nonni, il papà e la mamma, dico, forse mi stanno avvisando qua. dico, se proprio così non è nemmeno male, mi sono detto a me stesso. E dopo è passato, ma dico, è stato così forte che io non me lo dimenticherò mai. Certe persone dicono sì, sarà l'adrenalina, ma dico, va bene, per me è stata veramente una realtà e anche una consolazione in quel momento lì, ad essere insieme a persone che conoscevo, scusa.
E hai rivissuto questi momenti belli.
Sì, per dire, quelle erano le cose che si faceva.
all'aria aperta, tanto, tanto all'aria aperta.
Sempre all'aria aperta. Che è dentro? Chi sta in casa? Si mettevano su, sai, senti che in Friuli non fa caldo.
Vero?
D'inverno, il calzettone di lana fino al ginocchio, poi dopo i, così, i pantaloncini corti, con un giubbotto, una cosa, e fuori. Con gli zoccoli ai piedi, c'erano gli zoccoli ancora con la suola di legno e quel po' di cuoio sopra, e via che si andava.
Bello!
Bello, bello, sì, senz'altro che era bello.
I genitori che lavoro facevano?
Il papà era agricoltore, però anche sempre tenuto. C'aveva l'incarico di mantenere l'orologio del campanile in ordine.
Sì, che... Di controllare il meccanismo?
Controllare il meccanismo, controllare le ore, suonare le campane, con di più era anche sacrestano. Quindi
c'erano
queste piccole attività extracurricolari per lui. Per lui era agricoltore, c'era quel po' di terra, insomma l'ha mantenuta in ordine. C'era il vino, il grano, tutte quelle cosette lì, c'avevamo due mucche e due pecore, che queste pecore erano per la lana, una scura, una chiara, e le portavamo a pascolo ogni giorno, queste bestiole, il tempo che ci avevamo. Così si andava avanti con quel poco, c'era quel po' di formaggio, e naturalmente c'era il maiale, che facevano crescere ogni anno. Poi dopo, quando arrivava novembre, dicembre, si ammazzava, si facevano i salami e tutte quelle cose lì.
Bastavano per tutto l'anno?
Senz'altro, si bastava.
Il maiale vi sanava tutta la famiglia.
Poi dopo c'erano i prodotti della campagna, quel poco che produceva, fagioli, zucche, il grano turco, il grano, come ho detto prima. Poi dopo c'era il fieno per le mucche, così. Poi dopo è arrivata la guerra, però a quei tempi là, io ricordo ancora quando sono passati per i paesi con i camion, con i camioncini, con gli altoparlanti ad annunciare la guerra in Etiopia.
Annunciavano come una specie di notiziario proprio?
Come una bravata fascista, no? Mio padre non è mai stato fascista, né aderente al fascismo, quindi lui non è mai stato preso in considerazione per lavoro in comune, quindi ci è toccato arrangiarci. Dunque, e noi avevamo le stesse inclinazioni, senza che mai ci avessero detto. O con le buone o con astio, no, ma non avevamo quella tendenza lì, assolutamente no. C'erano altri che ce l'avevano in paese, gente che mangiavano, stavano bene, tutte quelle cose lì, ma noi eravamo piuttosto anche riservati e di natura, ma certo che non stavamo fermi, se c'era da dare si dava, così è nei paesi.
Sì, certo, sarebbe stata una vita, una scelta più comoda, aderire al partito fascista, avere qualche...
Nemmeno non parlare nemmeno di quelle cose là, perché
sì.
Sono tempi molto tristi, anni in cui un certo ceto di italiani si è dimostrato totalmente ignorante e senza cura dell'altra parte della popolazione che soffriva. Quindi...
Sì, certo.
Tempo è passato ormai, e molti, moltissimi di loro non sono terminati bene, quindi. Ma dico, io ricordo tutte queste cose qua perché ero molto sveglio, perspicace, anche nella mia giovinezza osservavo le persone, perché io osservo tutte le persone, osservo sempre, mi piace quella cosa lì. Quindi, come ho detto prima, sono passati con le trombe e nei camioncini ad annunciare la guerra in Etiopia. Poi dopo mi ricordo qualche tempo dopo il giorno in cui è morto Guglielmo Marconi.
Sì.
Hanno annunciato la morte e ci hanno dato a casa di scuola,
una giornata di
nel 37 mi pare che era sì, la giornata. E poi dopo è arrivata la guerra, naturalmente io ero già andato in una scuola di San Vito del Tagliamento che era un istituto agricolo, quindi ho fatto lì gli esami di quinta, che non ho fatto la quinta per sé, ma ho fatto gli esami di quinta elementare mentre ero in questo tipo di istituto. Si entrava la mattina, si tornava a casa la sera. E lì è stato, si è il posto in cui veramente si è aperta la mente per me. C'era questa cara persona, questo Don Vito Fogolin, il quale era un bravissimo pedagogo, un insegnante numero uno che ci ha insegnato tutti i principi di italiano, storia, quelle cose lì erano, ma dico i principi di scienza, per dire delle lenti, le lenti sono così, ci facevamo tutti gli schizzi noi a penna, adagio adagio, come insomma 3 anni lì mi hanno aperto molto la mente. Però dopo la guerra è entrata, i tedeschi hanno invaso il nord Italia e sono stati anzi dei tempi difficili per un periodo. Poi dopo è arrivato il 1944 che ho terminato questo tipo di scuola lì. Poi sono stato a casa un anno, è passata la guerra, mi ricordo i partigiani, sparatorie, morti, eccetera, eccetera, bombardamenti in paese anche.
Ah, anche in paese?
Sì, sì, e ci passavano gli aerei 5-6 volte al giorno per bombardare il ponte del Tagliamento, no? Che era l'unico passaggio verso la Ponte Bana adesso.
Sì.
Così hanno forzato molta della nostra gente a lavorare per loro, per riparare via via. Si è finito il 44, si è rientriamo nel 45, poi dopo è arrivato l'armistizio naturalmente. E il papà e la mamma mi hanno arruolato in una scuola a Torino, che era un viaggio lunghissimo quella volta andare là, perché tutti i ponti dei fiumi, l'Adda, il Mincio, erano tutti rotti, si andava giù, si camminava a rasente il fiume si usciva sopra. 3 giorni per arrivare a Torino, nel settembre 1945. C'avevo 14 anni. Dopo il mio accompagnatore, che ero con una persona, con un sacerdote, poveretto, insomma ha avuto bisogno di entrare in gabinetto e ci trovavamo intorno a Novara. In certo momento si vede che non ha potuto fare subito, il treno è partito, io sono rimasto solo intorno, dico ma c'è tempo, guardo in giro e insomma avevo già 14 anni, non ero tormentato proprio, ma sai com'è un colpo. Dico allora questa signora che era lì con noi, si viaggiava nei carri bestiame in piedi. Dopo della guerra non c'era niente, in piedi. Dice sei rimasto solo? Dice vero? Ah, dico sì, no, dico senz'altro, dico non ha potuto insomma completare le sue cose. Oh, dice no, non temere, va. Dico io non so adesso dove potrò andare, dove devi andare, cioè, devo andare alla barriera di Milano, Torino. Dice dove? All'istituto Conti Rebaudengo. E dice non temere, perché è subito di là della nostra casa. Dico che cosa? Sì, dice no, non temere, adesso arriviamola subito, insomma tutte queste cose qua, ha cercato di consolarmi questa povera donna, una brava signora. Sono arrivato a Torino così, preso il tram con quel pochino di fardello che avevo delle mie cose ed ho iniziato la scuola all'istituto salesiano professionale Conti Rebaudengo di Torino, che era un istituto a come si dice, che eventualmente proiettava le persone verso l'insegnamento. Istituto magistrale, Quindi ho continuato gli studi e nel 51 ho conseguito appunto il mio diploma di insegnante e ho deciso di stare per un periodo con l'istituzione salesiana che ci avevano posti per collocare le persone. Quindi il giorno stesso in cui ho conseguito il diploma è arrivato questo sacerdote dal Sud America, dall'Argentina, da Buenos Aires, dice Gio Battista, dice sento che hai conseguito il diploma quest'oggi abbastanza bene, anche insomma avrei piacere di parlare con te. Oh, dico, mi parli subito, perché dico non siamo in tanti qua. Dice sì, dice ti interessa venire ad insegnare in Argentina? E ci rende, dico, così così svelto. E dice perché no, pensaci sopra. Dico, io senz'altro ci penso, dico, però io devo parlare con mio padre, anche se ho 20 anni e sarei cittadino libero ormai, dico, devo pure parlare con il papà per vedere. Ah, dice, fai pure, e poi dopo fammi sapere. Quindi ho parlato con il papà, sono andato a casa in vacanza, che era tempo di vacanza, anche in estate. Dico, papà, guarda, così e così, così. Dice, bravo, dice, sei diventato maestro adesso. Adesso dico, c'è questa cosa qua che mi hanno invitato, se mi interessa, di andare ad insegnare a Buenos Aires. Che cosa? Dice, dico, quello che ho imparato io non insegno altre cose, dico.
Certo.
Era puro quel papà, intelligente che mai. E dice, allora, cosa pensi? Dico, sono qua per chiederti il tuo consiglio. Dice, che cosa aspetti? dico, allora va bene, adesso tornerò, insomma, e continuerò. Così sono andato. 4 mesi dopo mi sono messo in viaggio per andare a Buenos Aires.
Quindi che anno era, che mese?
Ho lasciato l'Italia a novembre del 51 e da dicembre del 51 verso il 23 dicembre eravamo che si sbarcava al porto di Buenos Aires.
Che
nave
era?
Con la nave Conte Biancamano.
Da Genova?
Genova, senz'altro. Così ho cominciato.
Ed era da solo quando è partito?
E la mia vita di emigrante, per caso, perché ho accettato un lavoro, non è che sia andato là a cercare lavoro io.
Certo, è stato.
Era tutto pronto. Dico pronto, sì, pronto nel senso, però datosi che la mia specialità era quella di mobili d'arte, disegno d'arte, storia dell'arte, tutte quelle cose lì che sarebbe scultura in legno e banisteria, come si dice, ecco là che insomma ho preparato questo po' di curriculum per i ragazzi che mi sarebbero venuti.
Quindi ha portato con sé dei libri, delle riviste.
Ho portato i ferri, i libri, tutto quanto con me stesso, ero molto preparato, come ragazzo ero molto ordinato.
Beh, 20 anni.
Che
giovane a 20 anni.
Tocca scattare.
Una bella prova.
Senz'altro, ma dico è bello anche perché, insomma, mi hanno dato l'indipendenza di fare. Chi trova un'indipendenza così a 20 anni? A quei tempi, nel 1951, che l'Italia appena si rifaceva quella volta. E io sono arrivato là, c'era Juan Domingo Perón, che sarebbe stato il presidente argentino, e le cose erano belle, grasse, si stava bene là. Si stava veramente bene. Quindi ho passato 3 anni di insegnamento
A Buenos Aires.
Numero uno, sempre lì, all'istituto.
Sempre salesiano era l'istituto.
Istituto professionale Pio Nono, chiamato così, che si trova nella casa Giappeggiù, 4002, ti ricordo ancora tutte le cose, insomma. Insomma, se sei dopo.
Io ho delle domande da fare che purtroppo devo fare, tipo aveva degli accompagnatori durante il viaggio in Argentina.
Ma ero con un gruppo di persone.
Un gruppo?
Sì, erano tutti.
Che andavate in
tutti
insegnare.
Adulti ormai.
Tutti
andavano là, chi per tipografia, chi per il clero, insomma.
Un po' da tutte le parti d'Italia,
proveniente. Insomma, più che altro tutti allievi della zona torinese.
Ho capito. Tutti giù. Un po' più grandi di
5-6 di me, no, la stessa età, forse qualche anno in più.
Sì. E l'altra domanda che devo fare per la cronaca è: il viaggio era stato pagato da te stesso?
No, pagato dall'organizzazione salesiana. Oh, sì, dico, hanno pagato tutto loro: attrezzi, libri, viaggio. Dico,
Insegnavate ai ragazzi del posto, non sapevano l'italiano?
Ma no, dico, io poi dopo ho imparato il castellano, mi sono messo sotto, e datoci che le scuole le iniziano a febbraio, c'avevo 3 mesi di tempo di fronte, e così ho imparato questa lingua, che non era tanto difficile nemmeno, però difficile abbastanza, perché tocca fare sempre i conti, che tocca essere esatti, e dunque dopo alcuni mesi io ero parte della zona portegna di Buenos Aires, perché parlavo come loro. Quando uno è giovane impara subito, poi dopo si abitua alla pronuncia, si abitua al pensare, ci sono tante cose. Così è, dico, quindi ho iniziato ad insegnare verso la metà di febbraio, così dopo per 3 anni ho insegnato lì. Naturalmente si partecipava a tutte le manifestazioni della scuola e manifestazioni anche della capitale, perché dopo tutto eravamo parte dell'organizzazione del Ministero dell'Educazione argentina. Anzi, ero che oggi guardavo appunto queste carte vecchie che c'ho là con il diploma su, fotografie vecchie, quanti dei tempi che passavano. Quella è la gioventù che mi ha dato anche una grande esperienza personale, pratica della vita, senza avere dei brutti incontri, in poche parole. Poi dopo 3 anni di insegnamento ho lasciato e mi sono messo a lavorare per conto mio, allora, a creare degli oggetti, dei mobili per delle persone, via via, così ho fatto gli altri 3 anni, che sono 6 anni in tutto.
Gli altri 3 anni, quindi ho lavorato come bagnista, come falegnameria.
In proprio,
verso una sua laboratorio?
Sì, avevo un posto, affittavo un posto, ossia avevo raggiunto un tipo di contratto con questo italiano vecchio, mi dice: guarda, dice, quando mi occorre qualche cosa lascia tutto in disparte e fai il mio prima, e se ti comodo così, dice, mettiti il banco lì, non mi paghi niente e così facciamo. Così ho fatto.
Benissimo.
Sì, sono sempre stato abbastanza fortunato anche.